invece ha un tempo più che consono a questo incontro riversato in una serie di gestioni straordinarie sulla psicanalisi e sulla Lacan in particolare, direi che sarebbe molto piacevole ascoltare domande sulle suggestioni, appunto. Se qualcuno di voi vuole intervenire, io mi avvicino col microfono. Forse però dovrà avvicinarsi anche lei, e non che funzioni, proviamo a vedere se funziona quello.
Senta
filo, vediamo. Potenti mezzi del comune. Bisogna che si avvicini lei. Non va.
Grazie perché veramente è una splendida relazione, mi ringrazio tutti molto e volevo un po' chiedere. Volevo un po' chiedere il reale non personale che intende andare al di là. Volevo chiedere, ma al di là di cosa?
No, no, vogliamo raccogliere altre domande per poi ci rispondere subito.
Facciamo altre domande.
Sono altre questioni? Forse lì ci arrivavamo proprio. Ecco, vedo se è un po' più
in effetti è questo ciclo dedicato al sintomo che è stato molto molto interessante. Devo dire che come tra l'altro Crocchini mi aveva anticipato sicura con una battuta, ha tentato di avere una sintesi che è dato oltre tanto per cominciare prima risposta alla domanda, ai temi che non sono stati posti, pur nell'interessantissima conferenza precedente. Perché? Perché prima si è, forse giustamente, tra l'altro, giocato, nel senso migliore del termine, sulle ambivalenze, sulle ambiguità, sulle equivoci, sulle differenze, sulle difficoltà nel comprendere e assimilare.
Molto, molto, molto. Sì, direi che rispondo al caso, perché sono
a queste due. Al di là di cosa? Mi verrebbe da dire al di là di tutto. Ho parlato di al di là della realtà, di al di là del principio di piacere. In Lacan il principio di piacere non è contrapposto al principio di realtà. Ciò che è contrapposto al principio di piacere è l'al di là del principio di piacere. Testo di Freud, intitolato proprio al di là del principio di piacere. La pulsione non si può soddisfare delle cose della realtà. La società dei consumi ci prova a che la pulsione si soddisfi con gli oggetti di consumo. Ma un sociologo parla, francese, Alain,
quello dei gatti.
No, quello della fatica di essere.
Ehrenberg.
Alain Ehrenberg ha scritto un libro che per me è favoloso, intitolato La fatica di essere se stessa, che mi consente di rispondere appieno alla domanda di Silvia. Noi vogliamo essere se stessi, no? Cioè, desidero essere me stesso, desidero raggiungere il mio vero me stesso, e cioè la mia identità. Cerco di essere me stesso. Io ricordo una pubblicità di caffè Illy, che adesso non c'è più, c'era qualche anno fa. Se tu bevi caffè Illy sarai te stesso. E allora uno che vuole essere se stesso va a prendere il caffè Illy e lo beve. E poi lo beve. Però non è se stesso che vende il caffè Illy. C'è la illusione, la pubblicità che ti fa spendere per comprare quel prodotto, ma delude dopo aver dato l'illusione. E così è per tutti. E quello è sintomatico veramente, il caffè Illy di qualche anno fa. Perché non si può essere se stesso? E qui si potrebbe parlare, provo a dire poche cose sulla questione della identità umana. E qui si differenzia molto la psicoanalisi dalla sociologia e dalla psicologia, perché sociologia e psicologia usano il termine identità in maniera assolutamente inappropriata. Perché Lacan lo dice nel seminario 9, che chissà quando sarà pubblicato, che correttamente si può parlare nella realtà delle relazioni umane di identificazione, non di identità. Perché? Perché l'identità è come il vero me stesso, non si può raggiungere. Perché non si può raggiungere? Si potrebbe raggiungere se ci fosse il significante che dà la risposta alla domanda esistenziale: io che sono. Questa è la vera identità. Ma non c'è nessun significante, o meglio, questo significante, che è veramente il fallo maiuscolo, che dà la significazione, che dà la possibilità all'uomo di muoversi nella significazione, nel dare un senso alle cose, però manca proprio lì, perché il significante non che manca, ma è il significante, o perlomeno manca nella realtà, è il significante che fa sì che tutti i significanti funzionino, ma lui non funziona da significante, perché non funzionerebbe da significante solo se si potesse rappresentare se stesso. Ciò che non è possibile, perché il significante si differenzia da tutti gli altri. La grande questione, che è epistemologica, A uguale A, il primo A è lo stesso del secondo A? Lacan dice no, perché sono due significanti, ripetuti, ma due significanti. Quindi nella struttura A è diverso da A. Nessun significante può significare se stesso. Allora sì che ci sarebbe la risposta, ma non c'è la risposta. Queste proprio sono questioni che hanno a che fare con la logica, con la matematica, con l'epistemologia. Quindi per questo la propria identità ne continueremo ad essere sempre alla ricerca. E nella ricerca della nostra identità incontriamo i nostri partner, incontriamo i nostri amici, incontriamo i nostri psicanalisti, incontriamo le nostre sensazioni, quelle dove ci troviamo bene, quelle dove ci troviamo meno bene. Facciamo dei buoni incontri talvolta, raramente. sempre alla ricerca di questa nostra identità e dell'incontro con l'altro. Perché? Perché l'identità non esiste se non nel luogo centrale della differenza. Questa è anche una grande questione heideggeriana, è il testo di Heidegger, identità e differenza. Grande questione heideggeriana, grande questione filosofica. Perciò, al di là della realtà, la propria identità non la si trova in questa terra, in questo mondo. Non la si trova perché non la si può trovare, perché è strutturalmente mancante. Non che non ci sia del tutto. Non è del tutto fuori catena. Non rientra nei significanti, non ci sono i significanti che la possono nominare e quindi raggiungere. La cosa che io ogni tanto dico quando ne parlo con nei piccoli gruppi, c'è, Lacan infatti scomoda anche Kant, insegnando l'uomo, c'è una parola il cui riferimento alla cosa è niente. Sì, è la parola niente. Se noi usiamo questa parola niente, l'accezione, il riferimento, la designazione, la denotazione di questa parola niente è niente. No. C'è viceversa una cosa che non abbia. Il niente è una parola che non ha corrispondenza con niente, con nessuna cosa. C'è una cosa che non ha nessun riferimento a una parola. Kant ne parla nella critica della ragione pura, nella sezione dell'analitica trascendentale, perché parla di oggetto senza concetto. Provate a pensare a un oggetto senza concetto. E Heidegger, nel cammino verso il linguaggio, dice: laddove non c'è la parola, non c'è neppure la cosa. Non perché la cosa non ci sia, ma se all'uomo manca la parola per nominare la cosa per lui non c'è, anche se c'è. È chiaro? Per questo al di là va veramente al di là della realtà, al di là in un certo modo anche delle potenzialità umane, in un certo senso, o perlomeno è insito nella potenzialità umana interrogarsi su questo. Cercare anzitutto di porre le domande corrette, perché talvolta si pongono domande in maniera scorretta e allora quelle non portano da nessuna parte. Ponendosi le domande corrette, da qualche parte si arriva. Non proprio al punto in cui, ma da qualche parte si arriva. Per la domanda invece dell'amico Martello, mi viene in mente il paradosso di Zenone con la sua domanda. Perché? Il paradosso di Zenone è Achille e la tartaruga. Achille corre più veloce della tartaruga, no? E la tartaruga corre molto più lentamente. Achille quindi raggiungerà la tartaruga? Chi vuole rispondere in fretta dice sì, è ovvio. Il paradosso di Zenone dice invece che sì, Achille raggiunge la tartaruga nel punto in cui la tartaruga ha appena lasciato. Poi va avanti e raggiunge la tartaruga, la può anche superare, ma non raggiunge mai la tartaruga nel punto in cui la tartaruga che ha lasciato. Questo è famosissimo paradosso. Nel senso quindi che sempre c'è questa giovane inseguimento. È sempre un giovane. Anche con noi stessi noi giochiamo a inseguirci. Anche con noi stessi cerchiamo sempre di inseguirci. Senza mai raggiungerci. Però non è inutile. Se noi riusciamo a incamminarci per quelle vie che attraverso il filo d'Arianna ci portano vicino all'uscita dal labirinto, non è inutile. Anzi, l'uomo ha dimostrato di riuscire a fare delle grandissime cose grazie all'interrogarsi corretto e al cercare di essere eticamente coerente, perché se non c'è etica non si va da nessuna parte. Ecco, io risponderei così.
E con la autenticità
con la?
Autenticità.
Qui io parlerei più di Heidegger che di Lacan. Sull'autenticità parlerei più di Heidegger che di Lacan.
Heidegger sicuro, ma
Adesso su proprio questo termine qui direi non mi viene in mente niente. Sì, sì, sì. Parla molto sull'etica, ecco. Sull'etica, dico qualche cosina sull'etica. C'è un seminario sull'etica, che è uno dei preferiti, ecco, seminario settimo, già tradotto in italiano, quindi lo si può comprare a leggere. Lacan dice che anche la psicanalisi ha la sua etica, non è l'etica religiosa, non è l'etica del sommo bene, non è l'etica aristotelica. L'etica lacaniana, l'etica della psicanalisi, dice Lacan, è non cedere sul proprio desiderio. Non cedere. Il più grosso peccato che può commettere un uomo è di cedere sul proprio desiderio. Cosa significa? Qui bisogna capire bene che cos'è il desiderio in Lacan. Il desiderio è non avere un rapporto con le cose di appropriazione. Cioè avere un distacco dalle cose che pur si hanno, tale per cui se anche le perdessimo, colui che vive del proprio desiderio non ne risente granché. Per questo perché? Perché nell'uomo che si lascia prendere dal desiderio, cioè l'uomo etico in senso lacaniano, è l'uomo in cui il volere, il suo volere, coincide con il desiderare. E il desiderare non si può desiderare a livello del moi, dell'io cosciente. Lì non si desidera a livello del soggetto inconscio. E a livello del soggetto inconscio ciò che si desidera non sono le cose del mondo. A livello inconscio si desidera l'oggetto del desiderio, che non c'è. Per questo tutte le cose del mondo sono relative. L'unica cosa, se si può dire assoluta, è l'oggetto del desiderio che però manca nel mondo, manca la realtà. Per questo l'etica lacaniana, l'etica della psicanalisi, è un'etica molto ferma in un certo senso, rigorosa.
Ma
parto dall'ultima, dalla seconda, dalla mistica. Che ci dà proprio l'idea. Dunque la campana molto della mistica, ne parla soprattutto il Seminario 20, che anch'esso è stato pubblicato in italiano ed è quindi acquistabile e leggibile, anche se talmente complicato che bisogna leggerlo accompagnato da qualcuno. Bisogna leggerlo accompagnato da qualcuno, perché da soli non lo si riesce a capire, perché è molto complicato, uno dei più complicati. Parla della mistica parlando delle formule della sensazione, che bisognerebbe avere un po' presenti. E quando la freccina della donna barrata, perché c'è il significante maschile dell'inconscio, non c'è il significante femminile. Ed è ciò che fa sì che nell'inconscio, essendoci solo il significante maschile, si è beccato le accuse di maschilismo per questo, che sono assolutamente fuorvianti, perché non c'entra assolutamente, è così di struttura, dice Lacan, che ci posso fare. E comunque questo fa sì che, mentre dal lato maschile, dove c'è il significante fallico, perché è l'unico significante fallico che c'è, che è maschile, ma sia il sesso maschile sia il sesso femminile si confrontano con quest'unico significante fallico, nella parte sinistra, la gauche, delle forme della sensazione, c'è un sistema chiuso, tutti gli uomini sono sottoposti alla funzione fallica, e negli uomini è compreso anche le donne, quindi siamo al di là di Freud, cioè sono tutti sottoposti alla funzione fallica, ma sono tutti sottoposti alla funzione fallica perché ce n'è almeno uno che non è sottoposto. Come stanno insieme che tutti sono sottoposti e almeno uno non c'è, non è sottoposto, stanno insieme tenendo presente totem e tabù di Freud, e cioè il mito del padre dell'orda. Il padre dell'orda è fuori dalla funzione fallica, ma è a livello di struttura, non di storia. Non so se mi spiego. Nel sistema femminile, che è sempre rapportata alla funzione fallica, ma dove c'è appunto solo il significante fallico, non c'è l'eccezione che tiene su l'insieme, tutti sono soggetti alla funzione fallica, per cui ciascuna donna può fare eccezione. Questa è la grandezza femminista lacaniana. Ciascuna donna può essere se stessa eccezione. Per cui una donna non è mai del tutto sottoposta alla funzione fallica. Una parte della donna eccede, va al di là della funzione fallica. Perciò, dice Lacan, il misticismo è fondamentalmente femminile. E questo non si spiega solo per il fatto che, se si va a vedere la storia dei mistici, sono molto più numerose le mistiche che i mistici, ma si spiega col fatto che poiché le forme della sensazione non sono per forza corrispondenti al sesso, i mistici maschi hanno una posizione sessuale femminile. È un po' complicato, non so, ma questo
abbiamo dedicato l'anno scorso, sì, no? Il ciclo dell'anno scorso a questa questione.
Nel ciclo dell'anno scorso ho fatto appunto le formule della sensazione, perché c'era, lui un po' le ricorderà. Quindi, per questo, e cos'è che interessa Lacan nelle mistiche? E sono mistiche anche mistici, perché appunto hanno una sensazione femminile. Interessa il fatto che il mistico è in rapporto con A maiuscolo parlato, quello che avete visto prima nella formula della divisione. A maiuscolo quadrato significa la assenza dell'altro. Non perché l'altro sia assente, ma perché l'altro che è interrogato non risponde. Questa è l'assenza dell'altro. E l'assenza dell'altro significa anche il vuoto, significa il buco. Con tanti pazienti che non riescono a stare di fronte al buco, di fronte al vuoto, bisogna lavorare perché riescano a confrontarsi col vuoto, col buco, col non senso, con le perdite delle relazioni, con la perdita di significatività della vita. La mistica e il mistico si, diciamo, designano su questo. che penso a San Giovanni della Croce, che era un maschio ma aveva quindi la sensazione femminile, e la sua notte della fede, quando notte della fede, come la chiama Lacan, dice anche che giustamente il mistico non può scrivere le proprie biografie, le proprie autobiografie, se restasse mistico. Di solito i mistici, c'è qualcuno che gli dice di scrivere, di per sé loro non scriverebbero, ma per scrivere devono distanziarsi dall'altro barato e devono andare verso il fi della formula sensazione per poter articolare in significante la loro esperienza mistica, che è sempre indicibile, e cioè insignificantizzabile, tant'è che quando lo esprimono insignificanti esprimono poco della loro esperienza, okay. Proprio perché hanno a confrontarsi con questo, con questo altro parlato, dove quindi il senso viene a mancare non solo come senso con S maiuscola, ma anche come senso con S minuscola, dove c'è il deserto completo e totale del senso. E per questo appunto ti chiedevo, Daniela, sulla, se avevi usato la parola religione, perché quando si parla di mistico si parla di religione anche. Attenzione, Lacan fa molta distinzione su questo punto, perché Lacan dice, a proposito della religione, la scienza come tale, in quanto ha tradotto la vita in formula generica, ha desertificato di senso, ha desertificato, ha reso il territorio umano un deserto di senso, avendo usato formula generica. La religione in questo ha spazio, perché la religione tende a reintrodurre il senso, e talvolta certi religiosi tendono a reintrodurre il senso con S maiuscola, sbagliando, perché non si può reintrodurre altro che il senso con S minuscola. Questo è... La psicanalisi sa che il senso porta poco lontano e che il senso con S maiuscola non si può fermare, non fa parte dell'universo del discorso. Il discorso psicanalitico, dice Lacan, seminario, del discorso che inserpato sempre, c'è un discorso che non è sembiante, il discorso psicanalitico, cioè un discorso senza parole. Il vero discorso psicanalitico è un discorso senza parole, perché qualsiasi parola ci porta lontano dalla, è sempre uno sviamento rispetto, ecco, non so se ho risposto, però la prima domanda era la, il rapporto tra la pulsione e il godimento. Pulsione tende al godimento, perciò non si soddisfa del tutto, si soddisfa sempre e solo parzialmente quando riesce a trovare la positività nel godimento, perché in tanti casi il godimento è dell'altro, e il godimento dell'altro è il soggetto esposto, preso dentro al godimento dell'altro e soffre a causa del godimento dell'altro. Il godimento è veramente strutturalmente mancante, però è anche ciò a cui l'uomo aspira. Per cui il godimento è un fatto significativo, molto significativo nella clinica. Proprio perché c'è chi tende a godere in maniera sintomatica, fino a star molto male. Mi viene in mente l'esperienza della tossicodipendenza, ad esempio. Il tossicodipendente si soddisfa sull'oggetto di godimento, sull'alcol, sulla droga, però poi con troppo alcol, con troppa droga sta male, e talvolta perché sta troppo male deve andare, deve ricorrere al terapeuta. E il problema principale con i tossicodipendenti è che il terapeuta deve insinuare nel soggetto che è legato all'oggetto, alcol, droga, il grande altro. Perché se no il grande altro deve staccare, separare il soggetto dipendente dall'oggetto alcol, dall'oggetto droga. perché sennò non si riesce a fare il discorso analitico. Quindi tra pulsione e godimento, la pulsione non tende al godimento senza mai riuscire ad avere il godimento come felicità. Poi ci sono tanti aspetti della felicità, so che nella Costituzione americana la felicità è considerata un diritto che tutti i cittadini americani devono avere, per fortuna che questa idiozia non c'è nella nostra Costituzione italiana, perché è impossibile, non è un diritto, perché è una tensione, non può essere un diritto. Però ci sono diverse forme, ad esempio ultimamente alcuni governanti si stanno domandando, e correttamente, che il PIL non è sufficiente a dare la ricchezza della nazione, il PIL, quello che ci fa tanto penare, perché è sempre in negativo da un po' di tempo a questa parte, e che bisogna trovare dei correttivi al PIL. Per esempio un terremoto distrugge, e la ricostruzione del terremoto va in positivo sul PIL, però a livello psichico quanta sofferenza per i terremotati. Allora deve entrare nel PIL anche qualche cosa che fa sì che ai terremotati si porta dell'aiuto psicologico, si porta dell'assistenza non solo materiale ma anche psichica. Questo non è misurabile in termini di PIL, ma fa parte di una qualità della vita delle persone umane che rispetto al solo parametro PIL sfugge mentre va integrato. Questo non significa felicità, però significa avvicinare un misuratore importante come il PIL a qualcosa non che abbia a che fare con la felicità, perché la felicità è lo star bene per sempre, in maniera definitiva, mentre credo che nell'esperienza di ciascuno ci sia che qualche volta sia toccato eccezionalmente il cielo con un dito, come si suol dire, ma appena si è vissuta questa esperienza, già è terminata. No? Credo che tu.
È già ora. Sì, è esaurito il tempo.
Non so se ho un po' risposto.
Bene, siamo arrivati alla fine del ciclo di quest'anno, non abbiamo tempo di proseguire, direi di salutare.